Leonardo Guardigli, art director e molto altro, e poi ne parleremo di Coconino Press, reduce dalla visita alla mostra di Filippo Scozzeri, Scozzeri ride ancora, in programma al Clap Museum, una mostra che tu hai visto dopo esserti occupato dell'impaginazione dei volumi pubblicati da Coconino Press proprio di Filippo Scozzeri. Quindi chi meglio di te può restituire un po' a chi ci ascolta quello che contiene questa mostra al Clap Museum, nel solco appunto del tuo lavoro fatto sui volumi bellissimi che abbiamo proprio nelle sale del museo, nel nostro shop, e che costituiscono un po' una modalità per riscoprire un autore che è stato un pochino troppo dimenticato negli anni, vero? Dall'epoca fastosa del 77 in poi.
Sì, sì, verissimo. È un autore che, come dire, viene dimenticato, ma in realtà quando torna lo fa con una potenza incredibile, no? Quindi dimentichiamo il fatto che sia stato quasi trascurato, perché i lavori di Scozzeri basta vedere poche pagine per tornare in quegli anni, ma soprattutto anche capire come ancora oggi sia dirompente la sua arte, il suo stile, il suo modo, l'approccio che ha di lavorare soprattutto con i contenuti che porta, no? Basti pensare a Suor Dentona, Primo Carnera, giusto per citarne alcuni. Il lavoro che ho fatto nello specifico per Coconino, curando inizialmente la Suno, successivamente il Mar delle Blatte e poi l'ultimo Una regina due re, è stato quello di lavorare a stretto contatto con l'autore, scansionando direttamente gli originali quando fosse possibile, perché non dimentichiamo che alcuni sono andati completamente perduti, come no, il Mar delle Blatte per esempio, dove spesso cita l'episodio in cui
sì, leggendario, ma infatti è vero quell'episodio, tu ce lo confermi che lui ha perso le tavole perché erano sul tettuccio della macchina con cui lui stava andando a farle pubblicare, gli sono volate dal ponte addirittura.
Sì, come si dice, la leggenda narra, no? Siano finite nel Tevere e quindi lui lasciò perdere completamente tutto. Bene, quelle siamo riuscite a recuperarle da un'edizione francese, le abbiamo riscansionate, sistemate dal punto di vista cromatico, recuperandone la forza, diciamo, l'intensità, e andando a sostituire il testo, mettendo ovviamente quello in italiano. Tutto questo stampandolo con un sistema innovativo che è attuale, si chiama retino, un tipo di retino stocastico che permette di regalare all'immagine una luminosità che prima non aveva. Quindi possiamo dire che tutti i lavori stampati oggi hanno una nuova veste totale, hanno una nuova gamma cromatica, hanno un nuovo look, e non sono mai stati stampati così questi libri.
Posso aggiungere, stando sul campo, proprio che questi volumi sono stati molto apprezzati dai visitatori della mostra del Club Scozzeri ride ancora. Sono dei volumi veramente belli, veramente lussureggianti, da un costo anche, direi, contenuto per quello che contengono. Un lavoro filologico anche con i testi, davvero curato, che è una piccola pietra miliare, insomma, per l'appassionato di fumetto, ma non solo di quegli anni, ma tout court, perché poi il lavoro di Coconino, diciamo, ecco, io vorrei chiederti anche questo, qual è stata la scintilla che ha riacceso i riflettori, o il desiderio di riaccendere i riflettori da parte vostra, di questa casa editrice, nei confronti di Filippo Scozzeri? C'è stato un particolare innesco, oppure è l'evoluzione di un percorso che sicuramente Coconino sta facendo negli ultimi anni e che quindi Gioco Forza doveva portare anche verso quella direzione?
Sì, insomma, stiamo parlando dei grandi del fumetto italiano, no? Che hanno fatto la storia, perciò Coconino in primis non poteva sottrarsi da una sfida del genere. Siamo partiti con Pazienza, siamo poi passati con Scozzari, abbiamo pubblicato Mattioli, fanno parte comunque di quel periodo talmente importante del fumetto italiano che poi ha permesso di creare tutti gli autori, no? Che sono arrivati successivamente. Personalmente penso che il messaggio di Scozzari ancora oggi sia stato capito, ma in parte. Questo mi riferisco soprattutto alle giovani generazioni. Cioè un autore che riesce a unire contenuti come l'odio per la guerra o l'odio per la pornografia e riunirli in un personaggio unico che è Suor Dentona è qualcosa di assolutamente geniale. E soprattutto cosa ha fatto? Ha unito una capacità di scrittura unica rispetto a tutti gli altri lavori, quelli che oggi noi chiamiamo graphic novel. Bene, qui siamo davanti a un autore che, insomma, scrive e come si sa scrivere, in una maniera incredibile, come le definisce lui, sono acrobazie letterarie, no? Vere e proprie. E Suor Dentona è stato il suo campo di battaglia, quello che il suo allenamento che poi gli ha permesso di arrivare ad altri libri, ad altri volumi.
Tra l'altro, vedendo proprio i volumi vostri di Coconino che hai curato tu in prima persona, è molto in risalto quello che è uno degli aspetti più importanti di Filippo Scozzari nell'approccio al fumetto, cioè il fumetto come attività artigianale, un'attività dove lui suda, si impegna, lo racconta anche nel memoir, le memorie dell'arte bimba, dove lui dice il fumetto, voglio dire, sangue, sudore e lacrime, sì, sì, sì. Addirittura parla di una postura del corpo, parla di una formazione fisica, ma anche mentale, quasi zen, quasi da ginnasta, quasi atletica. E tutto questo è veramente restituito nel lavoro che tu hai fatto in questa nuova edizione, è qualcosa di cui ti sei sentito aver dovuto tener conto.
Beh, allora, sì, giustamente hai citato Memoria dell'arte bimba, una sorta di, se vogliamo, seguito di Prima pagare, poi ricordare, in cui lui, come sempre, il suo solito, tende, no, ad esagerare, estremizzare queste cose, addirittura cita cosa deve fare un giovane autore di fumetto, no? Qualora volesse intraprendere la carriera di fumettista, di autore di fumetto, chiudersi in camera, usare un insieme di strumenti e pennarelli che lui consiglia, avere il cambio di indumenti, aprire e chiudere la porta solo per farsi passare, no, il cibo, e poi non deve mai uscire.
lì c'è una parte anche un pochino scorretta, devo dire, che poi è stata esclusa dall'ultimissima ristampa che riguarda il fumetto e le donne, in cui Scozzari, devo dire, ci fa divertire raccontando provocatoriamente, come lui sa fare, anche l'approccio della compagna di un fumettista.
Esattamente, ma infatti è stato proprio quello. Sì, no, è molto divertente, però tutto questo per dire che cosa? Che ci vuole tecnica e ovviamente anche testa, o meglio, come dice lui, follia, no? Oggi che cosa abbiamo? Abbiamo tantissimi giovani autori che magari tecnicamente sono molto molto bravi, ma che però magari spesso dimenticano una componente fondamentale per il fumetto, che è la scrittura. Quindi vuol dire anche leggere, documentarsi. Se noi vogliamo creare cultura, o meglio una controcultura, ci dobbiamo innanzitutto informare e, come dice lui, mangiare molta insalata e studiare.
Senti, perché racconti un pochino il tuo ruolo, la tua professione all'interno di una casa editrice al giorno d'oggi. È un po' un dietro le quinte, se vogliamo, però come un dietro le quinte di chi ha una funzione veramente nevralgica, perché tu sei proprio alla congiunzione di due oceani, cioè l'oceano della creazione pura del fumettista e poi quella del pubblico a cui la creazione deve arrivare, sì, in una forma, tra l'altro, di riproduzione seriale.
Beh, allora, per forza l'esigenza di curare un libro nei minimi dettagli nasce intanto dal rispetto che dobbiamo assolutamente avere in primis come editore per l'opera dell'autore. Non dimentichiamo che fare un libro a fumetti può occupare anche un periodo di 2-3 anni, se non di più. Perciò quello che noi cerchiamo di fare è assolutamente dare dignità con la massima qualità dal punto di vista grafico e tipografico all'edizione dell'autore. Poi sì, io nasco anche come disegnatore, avendo disegnato in passato, avendo fatto studi artistici e successivamente ho intrapreso l'attività di grafico che poi mi ha portato a diventare art director della casa editrice. Perciò sì, certo, alla base c'è una sensibilità che pone il disegno al centro di tutto, la tecnica e soprattutto l'attenzione che dobbiamo avere per dare una degna traduzione dell'originale in fase di stampa, perché non dimentichiamo che il fumetto è una particolarità. Esiste l'originale, esiste in quanto pubblicazione, quindi si esprime in che cosa? Nel formato libro. Quando noi parliamo di un dipinto, abbiamo l'originale davanti e quello rimane come una scultura. Però il fumetto, l'originale del fumetto non è la tavola, è il libro, è la pubblicazione, è quello che il lettore fruisce. E quindi per questo noi almeno, per quanto riguarda il mio lavoro, devo cercare di dare la traduzione, migliore possibile di questo lavoro.
E tra i tanti lavori che hai dovuto fare, non possiamo non menzionare, e poi anche la domanda sorge spontanea, se è stato un po' il banco di prova più difficile del tuo percorso, cioè il lavoro fatto su quell'opera di Chris Ware, Building Comics, che è veramente un qualcosa di diverso da tutto, di molto difficoltoso da trasporre anche in italiano, un fumetto che è anche un gioco da tavolo quasi e che è un esperimento che credo non abbia uguali. Ci vuoi raccontare in particolare questo momento, insomma, del tuo lavoro, come ti ha impegnato più rispetto a quello che avviene di solito?
Sì, dunque, Building Stories non è il primo lavoro che ho curato di Chris Ware. In precedenza ho lavorato anche su Rusty Brown. Mi ricordo durante il lockdown 2020, in piena pandemia, impiegandoci un paio di mesi. Quello è stato diciamo, un banco di prova, una sorta di allenamento, introduzione, che poi mi ha portato a seguire il lavoro di Building Stories. Che cos'è Building Stories? Una scatola, sembra un vero e proprio gioco da tavolo. Aprendo questa scatola, che cosa abbiamo? Abbiamo 14 albetti, piccoli fascicoletti che si distinguono per formato, confezione, quindi si va dagli spillati fino ai brossurati o a piccoli cartonati, in cui viene narrata la vita di una donna in diversi momenti. Una donna che avrebbe voluto diventare un artista, una scrittrice, invece si ritrova madre, con tutto quello che ha comportato. Il layout grafico di Building Stories fa parte della narrazione stessa e viceversa. Cioè noi non possiamo concepire quel libro, chiamiamolo libro insomma, quell'insieme di albi, di libri, questo prodotto, diversamente da così, cioè il layout grafico è parte integrante della storia, non potremmo pensarlo diversamente. E su questo infatti c'è stato uno studio incredibile che ha fatto Chris Ware, a partire dalle gabbie, dai layout, dalla disposizione dei font, cosa che noi abbiamo ritradotto, ovviamente in italiano, andando a pulire i testi originali e riproponendolo con delle font accuratamente cercate o rifatte apposta. Ci sono diversi effetti, si passa dal 2D al 3D, alle prospettive. È un lavoro molto lungo, molto complesso, molto articolato, che ha richiesto circa un anno di lavoro. Parlo proprio solo dal punto di vista dell'adattamento grafico. Quindi sì, è stata una bella impresa, devo dire. Non è molto diverso da comporre un mosaico. Mi sono accorto di questo, no? Cioè, addentrandosi dentro una tavola di Ware, non si smette mai di avvicinarsi, no? A forza di fare degli zoom, zoom, zoom nel layout, si scopre che abbiamo situazioni che nascondono altre situazioni. Poi, quando abbiamo finito una piccola parte, ci spostiamo e continuiamo col resto, proprio come se stessimo componendo un mosaico. Alla fine l'effetto generale è incredibile. Quando abbiamo sotto gli occhi la tavola completata e finita, l'effetto, insomma, è notevole. Ne parlo a distanza di tempo, però devo dire che l'unico modo per affrontare un lavoro del genere è immergersi. Non c'è altro modo, bisogna proprio entrare all'interno delle case che disegna Ware, vere e proprie, delle situazioni, delle storie dei personaggi.
Al di là dell'impegno, però, qual è stato l'autore che hai più apprezzato tra quelli che ti sono passati sotto le mani, al di là, ecco, dal tuo punto di osservazione anche, che non è quello del lettore, ma è quello che sta proprio, nel punto di mediazione. So che tu, per esempio, hai gestito anche Daniel Clowes e
Sì.
molti altri ancora, ma ce n'è uno in particolare che proprio ti ha sorpreso, ti ha fatto, innamorare di più? Avendolo osservato appunto dal tuo punto d'osservazione, che non è quello del lettore che comodamente va in edicola a comprare un fumetto e se lo legge comodamente a casa. Cioè, tu impegni, diciamo, fatica su quel tipo di lavoro, e quindi se questo impegno ti ha fatto scoprire un autore, ti ha fatto innamorare di più di uno rispetto agli altri.
È una bella domanda perché sono tanti. Non lo so, spesso rimango affascinato anche solo dal punto di vista tipografico, da come arrivano a comporre l'immagine, no? Noi pensiamo che semplicemente una tavola colori sia fatta di un bordo a china colorato, invece si va a scoprire che ci sono tanti piccoli passaggi all'interno del file che creano come degli strati. Quindi le tavole sono composte almeno sempre da 4-5 livelli, se parliamo per esempio di Ware o anche di Daniel Clowes. E anche qui la tipografia si dimentica che è un valore aggiunto, cioè diventa qualcosa che concorre all'esperienza della lettura. È come se parlassimo della fotografia in un film. Io non posso pensare a Michael Mann o a Nolan senza quel tipo di fotografia al cinema. Ecco, così ce l'abbiamo nel fumetto quando noi andiamo a scoprire come sono state scelte le palette di colori, come è stato gestito il nero, come è stata scelta la carta, per esempio, no? Una carta bianca rispetto a una carta avorio cambia totalmente. Per quanto riguarda le preferenze, sono talmente tanti gli autori, è una domanda difficile.
Si fa torto a qualcuno per
Sì,
forza.
beh, insomma, intanto non a caso io nasco come veramente fan di Scozzari in tutto e per tutto, o anche di Mattioli, per esempio. L'universo cartoon psichedelico di Mattioli, lo amo, lo adoro alla follia, assolutamente. Ma rimango anche sempre stupito quando vedo autori che per noi, parlo di autori italiani, sono classici, come, non so, parlo di Davide Reviati, per esempio, o di Bacillieri, che hanno una cifra ormai in classica praticamente, sono riconoscibilissimi, ma che ogni volta mi stupiscono per freschezza delle scelte, freschezza di idee, rimango sempre abbastanza a bocca aperta e devo dire che quando vedo le prime tavole, tu vuoi continuare a vedere tutto il resto fino alla fine, si innesca una curiosità per cui dici ok, vediamo il resto, andiamo avanti, no? Questa è una anche dei piaceri, delle fortune di fare un lavoro del genere, per quanto poi sì, possa essere difficile trattare certi tipi di immagini perché spesso abbiamo a che fare con tecniche che sono veramente delicate da riprodurre. Quindi c'è questo doppio aspetto, no? Abbiamo un aspetto che riguarda quello tecnico e abbiamo un aspetto invece in cui subentra anche il gusto personale, per esempio, perché uno dei lavori del grafico, dell'art director, è quello di dare la veste giusta al libro, parlo delle copertine, ad esempio, cercando di inquadrare di volta in volta qual è l'immagine giusta che più si addice o che comunque rappresenti meglio il libro senza svelare troppo. Una grande lezione che ci danno gli americani, per esempio cito la Fantagraphics, è di creare insieme all'autore la copertina. Quindi le copertine spesso sono fatte a quattro mani, art director e autore. Quando questo connubio riesce, vengono i lavori migliori. Stiamo parlando degli americani che sanno che cos'è il pop, no? Ci sono tante declinazioni di pop, da quello più elegante, tradizionale, a quello diciamo più facile, no? Mi verrebbe dire più immediato. Però loro insegnano molto che cos'è gestire un font, quale font mettere, quale font si adatta, rispetto al tono e al sapore che alla storia, no? Cambiare di poco una scritta in una copertina e stravolgere il libro. quindi, no? Senza accorgersene può cambiare tutto, può diventare un'altra edizione, può parlare un altro pubblico, quindi basta cambiare un carattere che davvero cambiamo il libro, quindi bisogna andarci coi piedi di piombo spesso, insomma.
Un'ultima domanda te la voglio fare, ne parlavamo prima di questa intervista, se ci vuoi raccontare anche la risposta umana, personale che hai avuto rispetto a qualche autore che ha osservato il tuo lavoro di trasposizione. Mi hai raccontato di aver conosciuto Chris Ware, da lui ha avuto una reazione anche molto divertente, quindi, ma oltre a lui, se ci vuoi raccontare ovviamente quell'aneddoto, ma in generale ci sono stati autori che poi hai conosciuto e magari a qualcuno non è piaciuto o quelli che invece ti hanno molto apprezzato.
Anche qui avrei diverse cose.
Intanto raccontaci l'incontro con Chris Ware, sì, che sì, è molto sì. divertente.
Sì, dunque ovviamente è stato a Lucca nell'anno scorso e ho avuto l'occasione finalmente di incontrarlo dopo mesi e mesi di lavorazione. La prima cosa che ha fatto è stato sì, stringermi la mano e di scusarsi. Scusami, pensavo volessi colpirmi, volessi darmi un pugno in faccia addirittura, no? Dopo tutto il lavoro che ti ho fatto fare. Insomma, si è sentito in colpa. Ha detto figurati, insomma, è stato anche assolutamente un onore lavorare a un prodotto del genere, ma era veramente entusiasta della riuscita dell'edizione italiana e questo ovviamente riempie di una soddisfazione immensa. Quando sai che l'autore è soddisfatto, l'autore che per primo ha passato tutto quel tempo, stiamo parlando anche di anni, per produrre quell'opera, beh, insomma, avergli dato una traduzione grafica e tipografica dignitosa è il massimo della soddisfazione. È capitato certamente anche con degli italiani, Scozzari per esempio è stato è un autore estremamente esigente, estremamente puntiglioso, sa che cos'è la tipografia, sa che cosa sono le tecniche tipografiche assolutamente, stiamo parlando di un autore che è cresciuto quando insomma assolutamente non c'erano i vari Photoshop, no, InDesign e computer vari, quindi conosce assolutamente il mondo della tipografia e sa benissimo che cosa vuole, anche se però lui stesso non si nega, diciamo, delle fughe nel mondo del digitale, perché tante opere che sono esposte qui al Club poi sono state anche ritoccate, no? Digitalmente. Uno dei maestri in assoluto per me è stato agli inizi, nei primi anni di Coconino, Igor, quando era appunto direttore editoriale, e con lui ho imparato che cos'era, diciamo così, lo stile e il gusto Coconino. Che cos'è curare un'edizione, che cos'è l'aspetto artigianale di fare un libro, che cos'è usare una carta rispetto a un'altra e soprattutto creare una linea e creare un gusto per il lettore. Questo mi ha aiutato tantissimo. E la palestra principale è stata quella di andare ad ogni avviamento in tipografia, quindi qualunque fosse il libro, semplice o complesso fosse, io mi recavo in avviamento e da lì scoprivo un mondo, scoprivo che non era finita lì, non era consegnando il classico PDF per la stampa che il libro sarebbe uscito magicamente perfetto. Quando andiamo in tipografia noi ce la giochiamo ancora, no? Riusciamo ancora a modificare il foglio che esce, possiamo caricarne in colore, gestircelo. Questo è un aspetto secondo me affascinante della tipografia, perché sei tu che riesci a personalizzarlo nei limiti del possibile, quando è possibile. Poi molta gratitudine l'ho avuta ovviamente anche da Davide Reviati, con cui ho anche un grande rapporto di amicizia che dura da anni e con cui ho curato il primo vero libro di Coconino, che è Morti di Sonno. Successivamente Sputa tre volte, ma parlo anche di autori con cui in seguito alla pubblicazione è nata una splendida amicizia, insomma è capitato spesso e volentieri. Ripeto, però si parte sempre da giustamente autori molto molto esigenti, quindi come è giusto che sia, quindi il nostro compito è quello di dargli la miglior qualità possibile per quanto riguarda la riproduzione dei loro libri. Questa è la prima cosa in assoluto, ecco. Poi ben venga il resto, ecco.
ti riesco a strappare un anticipo di qualcosa a cui stai lavorando e che vedrà presto la luce prima dei saluti finali, oppure magari preferisci mantenere del riservo?
No, beh, ci sono per esempio alcune cose che abbiamo anche annunciato durante la festa a Ravenna, la sì. Festa Coconino, che abbiamo fatto anche quest'anno con grande successo per la seconda edizione al Mar di Ravenna, e dovremo uscire a breve con il nuovo libro di Paolo Bacciglieri, Basta ciascun giorno la sua pena, su Piero Manzoni. Un omnibus integrale di Kamimura, Il fiume Shinano, e stiamo per stampare, andare in stampa con un nuovo libro di Piero Macola che si chiama Lagune, che stamperemo la prossima settimana, quindi dovrebbe uscire intorno a settembre, ecco.
Dove c'è l'impronta di Leonardo Guardigli di Coconino Press, Art Director. Grazie Leonardo.
Grazie a voi, grazie a voi.
Post scriptum con Leonardo Guardigli, per quanto riguarda gli autori Coconino su cui hai lavorato, c'è qualcosa che ti sei ricordato di cui voler parlare? È qualcosa che tocca anche le mie corde e veramente voglio sapere dalla tua viva voce, diciamo, che tipo di intervento e come ti ci sei approcciato. Uno in particolare, Matt Groening, ma non solo lui.
Sì, assolutamente. Groening, nella fattispecie parlo di Life in Hell, ovvero il grande libro dell'inferno, che proposi veramente tanti tanti anni fa in redazione Coconino, poi per una serie di motivi non siamo mai riusciti a concretizzare, e invece mi pare nel 2018-2019 siamo riusciti a completare l'edizione americana, a ritradurla in italiano, a presentarla al pubblico. È stata anche qui una doppia sfida, perché quando sei fan dell'autore ti trovi improvvisamente a doverci lavorare anche qui, a dargli una traduzione il più, come dire, fedele possibile, non è facile, perché subentra, come dire, un aspetto emotivo non da poco. E anche qui parliamo di Groening prima dei Simpson, quando lavorava in una copisteria, in una fumetteria, e copiava i suoi fumetti sostanzialmente tramite una macchina fotocopiatrice, e disegnava questi conigli, no? Questi conigli molto semplici, col tratto minimal, e questa coppia di gemelli, Jeff e Akbar. Bene, anche qui c'è un'operazione di scrittura incredibile, c'è una satira di costume pazzesca, un cinismo che poi ritroveremo più avanti nei Simpson. Ma che cosa scopriamo? Che anche questo libro non è tanto la bravura, la componente virtuosa del disegno, ma il design. Se noi proviamo a cambiare una sola scritta, un solo adattamento grafico di quelli che ha fatto Groening, la tavola cambia il suo peso visivo, cambia l'aspetto grafico. Ho ricostruito un font partendo dalla scrittura di Groening, con cui ho letterato il libro, mentre tutto il resto, parlo di titoli, parlo di adattamenti grafici, è stato rifatto manualmente, no? Quindi riscansionando, riposizionandolo, e scopri come in realtà non si tratti sì di un disegnatore particolarmente abile, ma di un grandissimo grafico, è un grandissimo designer, e non c'è una tavola del grande libro dell'inferno in cui questa cosa non si veda. Praticamente design nelle scritte, nei font, nei testi, nell'abbinamento alle immagini, qualcosa di pazzesco, eccezionale. Tutto questo però a servizio poi di una satira feroce di costume. E per me è stato anche qui, come per quanto riguarda Ware, un viaggio incredibile, insomma, da affrontare.
Grazie Leonardo.
Grazie a voi.